Time Musica.
Ed eccoci in studio su Radio Jeans, un inizio scoppiettante oggi a Città in Musica. Infatti abbiamo appena ascoltato il preludio del Nabucco di Verdi. Chiara Falcone al microfono per questo nuovo appuntamento. Come avrete capito, parleremo di Milano e di Giuseppe Verdi. Qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
Buongiorno a tutti.
E il professor Barbieri, critico musicale e Dani, voce di Radio 3. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Benissimo, allora Jacopo, cominciamo subito questo appuntamento entrando subito in media stress, via con questo Nabucco.
Sì, oggi ci abbiamo molto da ascoltare, da parlare come sempre. Tra l'altro, ma oggi ascoltiamo di più perché il Nabucco è più bello di Scheherazade dell'ultima volta, ecco.
Allora,
sei più allegro,
Sì, sì, Nabucco ci piace. Allora, via, incominciamo. Cosa succede? Siamo a Gerusalemme e tutti quanti aspettano l'arrivo di Nabucco. Non lo aspettano in modo molto felice, insomma, sono tutti terrorizzati perché Nabucco picchia forte, come si dice, si potrebbe dire. E quindi, insomma, si apre il sipario appunto dentro al tempio dove il popolo di Gerusalemme si è rifugiato e in mezzo a tutte queste sfilate molto imponenti di sacerdoti, soldati, popolo di qua, di là, donne, bambini, fanciulli, arriva Zaccaria, che è il sacerdote, insomma uno dei sacerdoti più importanti della città, che mostra a tutti quanti la preda che è riuscito a catturare. Non si sa in quale modo sia riuscito a catturare, insomma ad entrare in possesso di Fenena, appunto, che altri non è che la figlia di Nabucco. Quindi lui dice: state tranquilli, in mia mano è caduta la figlia del re. Cosa succede? Si interrompe bruscamente la scena, arriva Ismaele, appunto il principe di Gerusalemme, che annuncia che Nabucco sta proprio alle porte della città e quindi che bisogna prepararsi o a soccombere oppure a difendersi. E quindi naturalmente tutti quanti, visto che è un'opera, partono allarmi, rimangono soli Ismaele e Fenena, e qui inizia a uscire fuori l'intreccio. Cosa è successo? Che Ismaele era caduto prigioniero di Nabucco e si era innamorato naturalmente di Fenena, perché Romeo e Giulietta da quando è nata la letteratura e la drammaturgia ci sono sempre stati. Ma noi non ci accontentiamo di questo, perché in tutto questo Abigail, che è la sorella, la sorellastra, poi si scoprirà la finta sorella di Fenena, anche lei è innamorata di Ismaele. E quindi quando ha scoperto che c'era questa tresca appunto tra Ismaele e Fenena, è uscita fuori di testa matta, praticamente, è impazzita. E Fenena infatti è riuscita a liberare Ismaele segretamente, cioè non facendosi beccare da Abigail. Naturalmente, proprio in questo momento, nel tempio chi entra? Abigail con dei soldati. E quindi, Talamo la tomba a voi sarà. Se mi ami, io posso ancora provare a cercare di salvare il tuo popolo, altrimenti non ci provare, cioè non sperare di salvarlo. Proprio in questo momento la scena viene bruscamente interrotta dal coro che rientra in scena in modo prorompente, che annuncia appunto che Nabucco sta per entrare nel tempio, ed è proprio il pezzo che ci andiamo ad ascoltare.
Eccoci tornati in studio, un coro prorompente, veramente nel vero senso della parola.
Beh, il minimo che si possa dire. E il massimo che si possa dire è che, cosa potrebbe essere questo se non Verdi? Perché Nabucco, 1842, poi insomma ne parleremo un pochino meglio, è opera giovanile, sì, di Giuseppe Verdi, la terza opera, il terzo titolo, no? Del suo catalogo delle 27 opere. Però già si sente, non dico tutto Verdi perché poi Verdi cambierà, eccetera, ma davvero queste sono le figure fondamentali del suo linguaggio musicale. Anche il preludio che abbiamo ascoltato prima, no? Beh, non potrebbe essere che Verdi, Bellini, Donizetti, Pacini, potrebbero tutti essere scambiabili, fungibili.
È inconfondibile lui.
Poche note ed è già Verdi,
sì.
No? Anche questo coro, con questi accenti così forti, con queste figure ritmiche così squadrate, così nette, questi passi omofonici in cui tutte le voci cantano la stessa linea melodica, no? Sono proprio inconfondibilmente legate al linguaggio del Verdi prima maniera, diciamo così. E anche quel preludio, che è orchestrato, se volete, in maniera non particolarmente raffinata, è piuttosto
rozza,
brutale.
Rozza in senso buono.
Rozza in senso buono, ecco, sì. Infatti c'è chi lo detestava, c'è un famoso compositore che si chiama Nicolai, che odiava Verdi e diceva appunto proprio di Nabucco è orchestrato come un dilettante. Ma non, sì, è ancora in un certo senso un dilettante, un autodidatta, meglio Verdi. Però in questi due numeri che abbiamo appena ascoltato c'è buona parte del lessico musicale che poi lui avrebbe sviluppato negli anni futuri,
che lui sviluppa, che comunque però mantiene
assolutamente,
cioè, in un minima parte nel Falstaff ancora possiamo riconoscere
qualcosa, ancora
qualcosina
c'è.
Nel Falstaff magari nell'Otello già si sente di più, che è la penultima opera. Comunque, andiamo avanti. La situazione è questa. Ormai nel tempio, da una parte ci stanno il popolo di Gerusalemme e dall'altra i babilonesi con Nabucco. Nabucco è pronto per occupare il tempio con la forza e proprio in quel momento Zaccaria, il sacerdote, si gioca l'asso, prende Fenena e dice: guarda che se te provi a occupare il tempio, questa l'ammazzo. Sta per ucciderla e arriva Ismaele, la strappa dalle mani di Zaccaria e dice: l'amor ti salverà. A quel punto Nabucco dice: perfetto, prendete, ardete il tempio, fia delitto la pietà, saccheggiate di qua di là, cori, strilli, che tanto Verdi in Nabucco è tutto uno strillo, quindi preparatevi. E niente, appunto, proprio il primo atto si chiude con insomma la presa di Gerusalemme e quindi la cattura degli ebrei, appunto. Adesso ci sentiamo appunto questo finale del primo atto.
Yeah! sangue, versio delle pompie il sangue.
Roberto, conte di San Bonifacio, si era affermato sulla scena italiana il giovane Giuseppe Verdi. Reduce dal grande successo riscontrato al Teatro alla Scala, per Verdi si prospettarono tempi duri. Infatti, quello stesso anno morirono di febbre cerebrale i due figli e la moglie Margherita. Quasi per uno strano scherzo del destino, in quel periodo il maestro si trovò impegnato nella composizione di un'opera buffa, Un giorno di regno, che non riscosse successo. Verdi decise allora di non comporre mai più. Fu l'impresario della Scala a sottoporgli un libretto. Era il Nabucco. Nel corso di poche settimane, come ispirato da una musa, Verdi compose il suo primo vero successo. La sera del 9 marzo 1842, al Teatro alla Scala, il pubblico impazzì letteralmente dietro le note del maestro proveniente da Busseto. Nabucco, passato alla storia per il celebre coro Va pensiero, racconta la biblica vicenda del re Nabucodonosor che conquista Gerusalemme. Sulla scena, sfilate di ebrei, sacerdoti e soldati la fanno da padroni. Basato su una scrittura musicale abbastanza rigida, caratterizzata dall'alternanza di pezzi chiusi intervallati da recitativi accompagnati, Verdi strizza l'occhio al genere francese del Grand Opéra, al quale poi dedicherà maggiori attenzioni. Ed eccoci tornati in studio su Radio Jeans dopo questa lunga pausa. Siamo sempre a Città in Musica e stiamo sempre parlando di Giuseppe Verdi. Come abbiamo ascoltato dalla scheda, siamo nel 1842, ma che succede in Italia? Cosa succede a Milano? Ovviamente non vi spaventate, adesso non abbiamo intenzione di ripetere le gesta del Risorgimento, però dobbiamo chiaramente dire e cercare di contestualizzare un attimino la situazione. Siamo a pochi anni dal famoso 1848, da quelle famose 5 giornate di Milano. Ma com'è la situazione? Come d'altronde in molte parte d'Italia, la formazione da parte di Mazzini della Giovine Italia si fa sentire anche qui, e quindi vari personaggi, tra cui Luigi Tinelli, che è il più importante, sentirono di dover prendere su di sé l'eredità appunto di questo messaggio mazziniano, e quindi combattevano più o meno velatamente, perché chiaramente la repressione austriaca era abbastanza forte, per cercare di sensibilizzare la popolazione a quella che doveva essere una rivolta. Proprio in quel periodo circolava un libretto, non diciamo in maniera clandestina, di Cesare Correnti, che si intitola L'Austria in Lombardia, di cui volevo leggervi semplicemente qualche battuta, proprio per far capire qual era la sensazione proprio di insofferenza, che non partiva da un pregiudizio, perché leggiamo. Correnti a un certo punto dice: trattati prima da amici dubbi, poi da nemici temibili, infine da fanciulli di collegio, abbiamo dovuto a poco persuaderci che ogni possibilità di concordia o di transazione con l'Austria è impossibile. Deploriamo la cecità di un governo a cui la provvidenza aveva affidato il destino del centro dell'Europa. Chi scrisse queste pagine ha esitato lungamente, come esitò il nostro popolo, a pronunciare questa sentenza: che il governo austriaco in ogni circostanza ci è nemico per natura, e nemico per elezione, e nemico per necessità. Quindi c'era in qualche modo una sorta di fiducia preventiva che si aveva nel compito, in qualche modo addirittura divino, che doveva avere l'impero austriaco, che però appunto si era completamente, di cui si erano poi dovuti completamente ricredere. Infatti combattere a oltranza è questo sostanzialmente il messaggio che poi sfocerà nelle famose, passate alla storia, come 5 giornate di Milano. Bene, in tutto questo Verdi è stato interpretato, in Nabucco in particolare, come una delle opere più simboliche, ecco, di questo periodo.
Sì, ecco, così, ma anche non è così, cioè nel senso che ci sono tanti miti intorno al ruolo, alla volontà, soprattutto da parte di Verdi e di Solera, Temistocle, Solera, che era il librettista.
Che già il nome Temistocle.
Vero, mette subito paura ai bambini proprio, così, sulla volontà di esprimere un atteggiamento risorgimentale. Io credo che questa volontà fosse scarsissima in realtà, sia da parte di Verdi, tanto più di Solera. Ci sono alcuni piccoli grandi falsi storici, come per esempio quella notizia circolata per molto tempo secondo la quale alla Scala il va pensiero sarebbe stato bissato. Ecco, non è niente vero, non è mai stato bissato, è stato un altro coro che è stato bissato, e non per ragioni risorgimentali, bensì per ragioni puramente musicali, quindi questa è stata una bugia detta per tanti anni. L'atteggiamento di Verdi nei confronti della politica, diciamo così, era tiepidissimo allora, aveva ben altri problemi, come abbiamo sentito, con i quali confrontarsi. Lo stesso Solera, tra le altre cose, questo è un dato che forse va anche ricordato, non era affatto un intellettuale risorgimentale, tutt'altro, era un neoguelfo. Voleva dire, apparteneva a quella corrente che aveva un progetto piuttosto bizzarro per l'Italia, cioè farne una federazione di stati con a capo il Papa. No? Ecco, allora si capisce bene quanto Solera fosse lontanissimo.
Mi vorrei inserire un attimo, infatti nel Nabucco si vede proprio questo orientamento politico di Solera, perché mette questa figura di Zaccaria,
no?
Che è il capo dei buoni, quindi ecco, insomma, per marcare ancora di più la sua e poi, se non sbaglio, appunto Verdi, sì, per fuggire a questa fama di sostenitore del risorgimento, dopo la seconda opera che scrisse successivamente al Nabucco, che è Lombardia la prima, sì, crociata, fuggì a Venezia per scrivere l'Ernani, per dire: non c'entro niente con Milano e il risorgimento, ecco, faccio un altro lavoro io.
Poi è chiaro che invece il pubblico recepisce l'opera d'arte un po' come gli pare, cioè,
Vabbè, ovvio, certo.
Al di là delle intenzioni, e quindi la ragione forse dell'identificazione di Nabucco con un certo spirito risorgimentale è data dal fatto che, diversamente da tante altre opere composte fino a quel momento, Nabucco è un'opera corale, è un'opera di popolo sulla scena, e il popolo sulla scena è il popolo ebraico oppresso, eccetera eccetera. Ci voleva poco identificarsi, naturalmente, no? Ma anche dal punto di vista strettamente musicale, all'opera italiana degli anni 30, metà anni 30, fatta sostanzialmente di figure individuali, Verdi sostituisce invece un dramma, un vero e proprio dramma, neanche un'opera, basato anche musicalmente sui numeri corali, grandi pannelli, tableau.
È un dramma del popolo.
Esattamente. E quindi questa è stata la novità musicale, drammaturgica, strutturale, che il pubblico ha colto, e per questo ha attribuito un grande successo poi al Nabucco. E quindi poi, per vie molto traverse, Nabucco è diventata un'opera simbolo della resistenza risorgimentale, ma davvero malgré lui, malgré soi, come si dice. No?
Secondo atto. Adesso non vorrei essere politicamente scorretto, ma gli ebrei, tanto per cambiare, sono stati deportati in Babilonia, della serie La storia si ripete sempre due volte. Vabbè, insomma, a parte questo,
speriamo non una terza,
molto spiacevole
punto,
infatti insomma, praticamente nel secondo atto siamo a Babilonia, appunto abbiamo cambiato location e
location.
E praticamente cosa succede? Si apre il sipario in questa sala nel palazzo di Nabucco, e Abigail è da sola e ha in mano un foglio che ha preso e questo foglio era scivolato dal vestito di Nabucco. Praticamente in questo foglio c'era la prova che Abigail era figlia di schiavi e quindi che non avrebbe mai regnato, che avrebbe regnato Fenena e quindi Rosica. In più Fenena gli ha fregato il ragazzo, quindi... proprio
apoteosi della gelosia.
In questo pezzo all'inizio è l'unico momento in cui si scopre un po' il cuore buono di Abigail, perché appunto canta quest'aria di anch'io dischiusi un giorno il cuore, io che sono sempre così dura, una volta che mi sono lasciata andare ai sentimenti alla fine ci ho rimesso. Per farla rientrare poi subito in riga arriva il sacerdote di Babilonia con appunto altri sacerdoti al seguito e gli annuncia che Fenena sta liberando gli ebrei. A questo punto Abigail, il re intanto è in battaglia se non sbaglio, non è in Babilonia, Abigail prende la spada, dice mo ci penso io a rimetterli a posto questi, quindi praticamente canta questa cabaletta che adesso vi facciamo sentire e noi diciamo ci siamo voluti divertire
a
fare un piccolo montaggio tra due edizioni diverse di questa cabaletta. Appunto sentiamo la prima parte, questo recitativo accompagnato dove si sente appunto il sacerdote che annuncia ad Abigail la liberazione degli ebrei da parte di Fenena, dopodiché sentiamo il primo pezzo dell'aria cantato da Renata Scotto diretta da Riccardo Muti e il da capo dell'aria, cioè la ripresa dell'aria, la sentiamo cantata da, secondo me, l'unica Abigail che sia mai esistita, che è appunto Ghena Dimitrova, diretta da Giuseppe Sinopoli.
Oh,
Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, abbiamo ascoltato questa doppia versione della cabaletta e quindi per la prima volta ci poniamo un problema, quello dell'interpretazione.
Già, l'interpretazione, che non è semplicemente una curiosità da filologi o da maniaci, no? della vocalità, ce ne sono anche in giro alcuni, è che l'interpretazione è il modo attraverso il quale una musica scritta quasi due secoli fa arriva fino a noi, continua ad arrivare alle nostre orecchie. E quindi è un modo, è un ponte tra il periodo in cui la musica è stata scritta e il periodo oggi in cui noi la ascoltiamo. Quindi riflettere sull'interpretazione vuol dire riflettere un pochino sul viaggio che ha compiuto questa musica dal tempo in cui è nata fino a noi. E qui, insomma, gli esempi che ha scelto Jacopo sono molto significativi perché sono due modi completamente diversi, magari vanno ascoltati e riascoltati per capire, no? Di affrontare lo stesso testo musicale. Da un lato la questione è molto banale, se volete, ma è importante, del tempo. Quella è una scelta del direttore in genere, anche se poi gli interpreti ci mettono becco, ovviamente. Ma nel primo caso è un tempo molto più rapido, nel secondo caso è un tempo invece più comodo, diciamo, no? E poi anche un'idea forse di personaggio diversa.
Sì. Beh, intanto abbiamo due cantanti, adesso per essere proprio
precisi.
Abbiamo due cantanti che fanno pure due percorsi di carriera completamente diversi. Da una parte abbiamo Renato Ascotto, che parte facendo Bellini e La Sonnambula, quindi insomma tutto un repertorio del canto, insomma,
un po' si sente ancora.
E infatti si sente molto, pure come musicalità, come modo di porgere le parole. E dall'altra abbiamo Ghena Dimitrova, che vabbè, una iena, che ha fatto per tutta la carriera questi ruoli
drammatici,
bellissimi. Quindi insomma sono due interpretazioni pregevoli tutte e due. Non so quanto in teatro quella lì di Renata Ascotto avrebbe potuto figurare, perché non credo che l'abbia mai cantata in teatro, anche se insomma a un certo punto è impazzita lei, ha iniziato a fare un po' di tutto, cose che
sì. L'opposizione, insomma, è quella che si dice, è un termine un po' pugilistici, no? Sarebbe un soprano lirico leggero, così come ha cominciato Renata Ascotto, poi la sua voce naturalmente
è evoluta,
è cambiata,
quindi.
E un soprano invece drammatico, no? O di forza, ecco, esattamente. Poi alla fin fine, insomma, quel che conta è che cosa arriva alle nostre orecchie,
infatti,
no? Il significato, anche la violenza di questa parte, e sicuramente Ghena Dimitrova è più efficace in questo, non c'è il minimo dubbio.
Però l'Ascotto la trovo pure molto tagliente, è molto aggressiva comunque. Intanto si capivano di più le parole, adesso Chiara, che tra le due è l'unica che non conosceva le parole, ci può aiutare a capire se è vero o no.
Ma completamente da profana, io prima di preparare la trasmissione avevo detto che preferivo la prima, quindi Renata Ascotto, però adesso riascoltandola secondo me non c'è
partita.
No,
vabbè, si schiera con Jacopo anche Chiara, va bene. Pare giusto.
Allora, dato che ci siamo interrotti, direi proprio in questo momento deve finire in qualche modo l'azione.
Sì, allora si cambia scena, ci spostiamo in un altro tempio, dove gli ebrei vedono che arriva Ismaele, che praticamente, salvando Fenena, che è la figlia di Nabucco, li ha praticamente portati alla deportazione, e quindi gli si gettano contro, insomma, per punirlo. Ma arriva Anna, che voi dite chi è Anna? Una semplice comprimaria che dice una frase in tutta l'opera e nient'altro. Arriva Anna, che però è la sorella di Zaccaria, che dice: dei fratelli, perdonate, un'ebrea salvato Elia. Perché? Perché Fenena si è convertita all'ebraismo. Quindi poi arriva Zaccaria, che conferma questa cosa, e contemporaneamente, visto che siamo in un'opera, tutto succede in due secondi, arriva Abigail con la spada ed è pronta a punire gli ebrei che sono stati liberati, quindi a rimprigionare nuovamente gli ebrei. Contemporaneamente ancora a Fenena gli viene detta: vatti a nascondere, perché ormai ti sei convertita, sei una di noi, verrai fatta prigioniera pure te. E lei: fra gli empi ribelli volerò e morirò felice, viva. Arriva Nabucco, che proprio mentre Abigail sta per imprigionare tutti quanti, ferma l'azione e vuole capire un attimo che è successo qua. Non me posso allontanare un momento, che mi combinate voi due? In preda, insomma, a un delirio di onnipotenza, dentro al tempio inizia a fare: non son più re, son dio. Frum, fulminato. E quindi, no, veramente un fulmine lo colpisce in testa, la corona gli cade e inizia a delirare, è impazzito. Proprio in questo momento Abigail prende in mano la corona e si autoproclama regina di Babilonia. In tutto questo mi sono scordato di dirvi che lei, il foglio che aveva trovato che testimoniava che lei fosse una schiava, se l'è tenuto nascosto, naturalmente, perché non è mica so scema, e quindi se lo tiene in tasca, e quindi si autoproclama regina, e a sfregio della sorella, perché infatti lei nell'aria che abbiamo sentito prima diceva: regge figlie, qui verranno l'umil schiava a supplicare. Quindi lei dice: mo ve faccio vedere io la schiava che cosa vi combina. E qua si chiude il secondo atto.
Benissimo, allora, come in un normale spettacolo o opera che si rispetti, c'è l'intervallo e non vi vogliamo anticipare nulla. Il 9 marzo 1842 andò in scena al Teatro alla Scala il Nabucco di Verdi. Nello stesso anno Manzoni pubblica l'ultima edizione dei Promessi Sposi. Lo geologo Richard Owen usa per la prima volta il nome dinosauri. L'ingegnere Carl von Gega inizia a costruire la ferrovia Vienna-Trieste, che sarà completata nel 1854. In Inghilterra viene promulgata una legge, The Mines Act, che proibisce il lavoro alle donne e ai bambini sotto ai 10 anni nelle miniere. Per la prima volta viene utilizzata l'anestesia in un'operazione. Bene, in questo intervallo abbiamo pensato di dare due coordinate biografiche sul nostro personaggio, su Giuseppe Verdi.
Beh, insomma sì, Verdi non se la passava un granché bene, si è accennato prima, no, nella scheda, lo accennava Jacopo se non mi ricordo male, ma insomma per un compositore della sua età era già piuttosto imbarazzante, perché tutti i precedenti erano contro di lui. Bellini, Donizetti, Rossini a quell'età avevano già conquistato teatri in mezzo mondo, avevano una solidità di vita piuttosto accentuata. Verdi ha cominciato a fare tutto un po' tardi e soprattutto il suo periodo milanese è stato veramente catastrofico. Appunto, si diceva la morte dei figli, la morte della moglie, poi su questo ci sono anche tante mitologie sul fatto che lui avesse davvero deciso di smettere di scrivere musica e come mai si sarebbe mantenuto a Milano. Il conservatorio lo aveva rifiutato, aveva sì qualche rapporto con le società dei concerti della città, aveva diretto l'oratorio di Haydn, la Creazione, ma insomma non aveva un radicamento nella vita musicale milanese sufficiente. Stava lavorando ad una ripresa probabilmente di Oberto, ma insomma non se la passava affatto bene. E quando incontra Merelli, poi naturalmente ci sono anche qui mitologie, pare che lui si è detto che camminasse così pieno di malinconia, no? Lungo la galleria a Milano e per caso si dice aveva incontrato Merelli, dice guarda ho un'opera per te, non è affatto vero, lui aveva un contratto per tre opere comunque quindi... anche doveva scriverla sta terza opera, no? C'erano santi. Questa scoperta, poi si dice, no, che Merelli dà questo libretto a Verdi, lui torna a casa, lo butta sul tavolo e si apre per caso e guarda
sul
proprio
sul
pensiero. Anche questo non è vero naturalmente.
Però ci fa piacere immaginarlo.
È bello immaginarlo, è bello immaginarlo. Poi in realtà, insomma, Verdi è molto più metodico e molto più preciso di quanto non vogliono far credere le sue agiografie, no? Ecco. E soprattutto poi ha dei modelli con i quali confrontarsi. Cioè Nabucco non nasce nel deserto, no? Non nasce affatto nel deserto. E ci sono dei precedenti molto solidi, per esempio Rossini, per esempio le opere francesi di Rossini, come Le Siège de Corinthe, per esempio, come lo stesso Guillaume Tell, eccetera. Ma soprattutto c'è un modello fondamentale che non appartiene tanto alla storia del teatro musicale italiano, ma alla storia del teatro musicale francese, quello che forse se ne accennava anche un po' prima, il cosiddetto Grand Opéra. Che cos'è questa strana bestia, questa strana creatura? Beh, è il modello prevalente di teatro musicale in una lunga epoca della storia francese che va grosso modo, diciamo, dagli anni 20 agli anni 50 dell'Ottocento, con una certa frequenza anche di accademie teatrali, e poi c'è una coda negli anni successivi. Cioè è il teatro ufficiale francese che copre un arco molto ampio di tempo, che va più o meno dalla crisi dell'impero, no? Quindi dalla cacciata di Carlo X, copre tutto l'arco del regno di Luigi Filippo, arriva fino poi alla fondazione della Seconda Repubblica e quindi diventa sostanzialmente il teatro della borghesia dominante nella Parigi tra 1830 e 1850. È un'opera di grande respiro, 5 atti, balletti, cori, poi c'è naturalmente uno sfondo di carattere storico sul quale si disegnano le vicende individuali, grandi masse corali e anche orchestrali, leitmotiv, cioè motivi ricorrenti, ne abbiamo avuto anche un esempio prima, no? Con il coro del finale primo atto che riprende i motivi del preludio, naturalmente. Insomma, Verdi pensa a qualche cosa di molto preciso nella sua testa, quindi non è affatto Nabucco un'opera nata così in maniera quasi misteriosa, no? No, è un progetto musicale preciso coltivato insieme a Morelli per portare pezzi di grande opera francese a Milano, ed è questa operazione che perfettamente gli riesce, dimostrando tra l'altro in Verdi una capacità prodigiosa di assimilare stili anche molto lontani da lui.
Verdi?
Sì, padre.
Ricordati, non potest duobus domini servire.
Verdi, da dov'è che vieni? Dove vai?
Vengo dal ginnasio, signor maestro. Vado a casa del Pugatta.
Ma non eravamo intesi che dovevi passare di qui per metterci d'accordo sull'ora di lezione della musica del pomeriggio?
Sì, signore. Ma non volevo venire a lezione di musica oggi, perché dice Don Seletti, non potest duobus domini servire, perché la musica mi distrae troppo.
Essendo l'organista ufficiale malato, Provesi ottenne di far suonare Verdi al suo posto, proprio nella chiesa dei Gesuiti, Sant'Ignazio, il giorno di Sant'Ignazio.
Peppino, eh?
Bravo, sì, questo Peppino Verdi. Siamo tornati in studio, abbiamo ascoltato una piccola parte dello sceneggiato Giuseppe Verdi di Renato Castellani. Siamo tornati in studio, è finito l'intervallo, quindi rientriamo nel nostro Nabucco. Ma prima volevo accennare un attimino a questo rapporto teatro-pubblico. Prima parlavamo del fatto che questo sentimento risorgimentale non fosse poi così esplicito, ecco, diciamo così, ma è stato reinterpretato forse successivamente, no, col senno di poi. Quindi volevo un attimino dal professore una panoramica su quello che era appunto questo rapporto teatro nella Milano di quegli anni e il pubblico.
Beh, sì, senza capire questo non si capisce neanche poi la diffusione del Nabucco, che ha avuto tra l'altro subito una storia molto ricca di rappresentazioni, non soltanto a Milano, poi a Venezia, insomma altrove. Pensate che non proprio nel 40, ma una decina d'anni più tardi, ai tempi insomma di Trovatore, Traviata, eccetera, Rigoletto, in Italia erano aperti contemporaneamente 350 teatri. 350, pensate che adesso ce ne sono diciamo una trentina al massimo in Italia attivi, tra i grandi teatri e i piccoli teatri. Vuol dire che c'era un teatro in ogni borgo quasi. 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, tac, voleva subito dire teatro. E questi teatri lavoravano durante la stagione del carnevale, che però era molto prolungata rispetto al carnevale che intendiamo noi, e producevano centinaia di opere nuove ogni anno. Centinaia. Quindi voleva dire che la diffusione, no, del consumo di teatro musicale era enorme, quasi quasi toccava il 100% della popolazione, naturalmente con privilegio per la piccola media borghesia, ma anche la classe contadina, ma anche gli aristocratici. Era uno spettacolo interclassista. L'unica cosa che mi viene in mente per fare un paragone è il cinema in Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, cioè negli anni 50, uno spettacolo di divertimento di massa che per forza faceva identificare il pubblico intorno alle vicende, ai personaggi, no, di cui era immediato consumatore. C'era un'identificazione tra platea e palcoscenico praticamente immediata, anche se in palcoscenico si muovevano babilonesi, ebrei, cartaginesi, soldati africani, qualsiasi cosa, comunque l'identificazione era immediata, no? E questo ha favorito enormemente la popolarità immediata di un teatro come quello di Giuseppe Verdi, che arrivava direttamente allo stomaco.
Sì.
E allora identifichiamoci anche noi.
Proviamoci.
Hanno dato il terzo segnale, quindi ci rimettiamo nella nostra ipotesi. Estetica sala, con le nostre belle poltrone rosse. Tra l'altro oggi abbiamo una poltronissima, quindi ci abbiamo avuto pure fortuna a beccarla. Vabbè, insomma, a parte queste fantasie. Allora, terza parte, appunto. Siamo nella sala del trono, sempre a Babilonia, e Abigail è sul trono e fa venire al suo cospetto Nabucco, che è impazzito. E inizia questo duetto, appunto, di donna, chi sei? Custode del seggio tuo qui venni, tu del mio seggio frode, da chi ne avresti scendi, insomma tutto uno scambio così. A un certo
lo dice
punto,
tutta a memoria, Jacopo,
lo dico tutto se volete
no, per dire, non sta leggendo proprio a memoria. Vabbè.
Si sente un suono di tromba e Nabucco dice: che suono, Abigail? Questa è una frase che mi fa morire. Il suono di morte per gli ebrei che tu dannasti. Come? No, non è vero. Ah, sciocco, ancora contrasti. Queste guardie che stanno lì, io le ho serbate per te solo, prigioniero. E lui dice: ah no, non sono prigioniero, perché guarda, io qui c'ho la prova che tu sei una schiava. E dice: ah, questo foglio vuoi? Dice: sì, ce l'ho io, t'ho beccato. Sei prigioniero di una schiava che disprezza il tuo potere. E quindi a questo punto esce fuori la figura, insomma, paterna di Nabucco, che dice: perdona, un padre che delira, la figlia mi ridona e perdona il genitore. Ma Abigail, tremenda, gli dice: non ci sperare proprio, io mi devo vendicare. E adesso ci andiamo a sentire proprio questo duetto.
Perdona, perdona d'un po' me che
Eccoci tornati in studio sempre a Città in Musica, un duetto padre figlia di un altro respiro si coglie qua.
Sì, vabbè, finalmente abbiamo capito che Verdi nel Nabucco non scrive solo marce, intanto solo cose belle.
No, sì, qui c'è anche il tentativo di caratterizzazione dei singoli personaggi attraverso il ruolo vocale, cioè il fatto di accostare a ruoli drammaturgici abbastanza ben definiti, mm-hmm. diciamo così, il padre, la figlia, ma poi ci saranno appunto gli amanti delusi, gli amanti eroici, no, le donne votate al sacrificio, eccetera, eccetera, accostare a questi ruoli dei registri vocali molto
ben precisi.
Molto precisi. Mm-hmm. Il baritono Villain, per esempio, il baritono, diciamo così, un po' rude, oppure mm-hmm. il baritono cantabile, il tenore eroico, oppure il tenore lirico, il soprano drammatico oppure il soprano lirico, insomma la tipologia vocale che allora era piuttosto rozza, e dal punto di vista invece della drammaturgia verdiana si fa un grande passo avanti da questo. No?
E poi Verdi porterà fino alla fine sempre lo stesso canone di di spartizione.
Basta pensare a Traviata, insomma, no? Che
sì,
la cosa
infatti.
Forse più famosa, di la spartizione, no?
Sì,
tra
sì,
ruoli
sì.
e voce è molto chiaro.
Qui gli spettatori in poltronissima anelano per sentire
hanno
il clou.
Hanno finito di applaudire e adesso aspettiamo il momento, cioè è arrivato il momento più importante dell'opera. Si cambia scena, siamo sulle sponde del Giordano e vediamo questo gruppo di ebrei che appunto piange al ricordo della patria perduta, e qui e vai col va pensiero.
Eccoci tornati in studio su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Che dire dopo questo splendido ascolto? Forse, ecco, possiamo dire una cosa, cerchiamo di spogliarlo di quelli che sono tutti i contenuti simbolici di cui abbiamo parlato prima, più o meno veri, più o meno esaltati, e cerchiamo di recuperare quella che è la dimensione musicale.
Sì, perché qui l'interpretazione torna ad essere fondamentale, no? Perché per buona parte anche del nostro secolo, direttori, cori, cantanti, eccetera, hanno interpretato davvero va pensiero sullo slancio della presunta epica risorgimentale, sì. Cioè come un canto di riscossa, un canto di battaglia. Non lo è in nessun senso, né dal punto di vista del testo, né dal punto di vista dell'intonazione musicale. È soltanto negli ultimi 20 o 30 anni, insomma, che i direttori più avveduti ne hanno invece esaltato l'aspetto di preghiera, appunto. Sì. È una preghiera dolente, una preghiera sommessa, a mezza voce, che non ha nessun sentimento di riscatto. Il riscatto arriverà poi, eventualmente, no? L'esortazione al riscatto. Qui è proprio invece un planctus, un lamento, no? E come tale è stato, credo, giustamente interpretato dai direttori più avveduti, no?
O mia patria si bella e perduta, quindi proprio perduta. Alla riscossa non ci pensano
non ci
proprio.
Pensano per niente, infatti. E poi è un canto sostanzialmente omofonico, per l'appunto. Sì. Non c'è la polifonia, non c'è la grandeur, la grandiosità del contrappunto più o meno classico, che Verdi peraltro conosceva benissimo. Se avesse voluto fare un coro di riscossa, l'avrebbe fatto.
Senza come abbiamo sentito, cioè i cori di riscossa nel Nabucco non mancano, quindi non avrebbe avuto problemi a inserirne un altro. Allora, no, invece volevo soffermarmi un attimo sulla Scala, che insomma si parla tanto del teatro alla Scala in questa puntata. Insomma, due parole al volo per insomma capire
la casa di
bene
Verdi.
Che cos'è questo teatro. Allora, praticamente, perché si chiama Teatro alla Scala? Direi che è essenziale dirlo, perché è stato ricostruito su un teatro che era andato a fuoco, perché all'epoca i teatri andavano a fuoco, che era stato costruito all'epoca su una chiesa che era appunto Santa Maria della Scala, se non sbaglio. Appunto, questo teatro venne costruito da Maria Teresa d'Austria, e il teatro venne sovvenzionato dai proprietari dei palchi del vecchio teatro che era andato bruciato. In cambio di questa sovvenzione, queste persone avevano avuto la proprietà dei palchi che sarebbero stati contenuti nel nuovo teatro. Appunto, il teatro venne inaugurato nell'agosto del 78 con l'Europa riconosciuta di Salieri. Più che raccontarvi la storia, insomma, la Scala è stata la prima casa di quasi tutte le più grandi opere e dei più grandi musicisti che si sono italiani e non del 1800 e anche del 1900. Parliamo un po' di come era costruito il teatro all'epoca, perché era molto diverso da quello che è adesso. Praticamente, intanto, ogni palco aveva nel retropalco appunto una sorta di piccolo cucinino il teatro era concepito completamente in un altro modo rispetto a come oggi. Era un luogo di incontro dove ci si incontrava, e in più ci stava anche uno spettacolo. Infatti proprio nella Scala sono nati pure dei moti rivoluzionari, insomma ci si incontrava per parlare di politica. Questi retropalchi della Scala erano molto attivi all'epoca. In platea non avevamo le poltrone, ma era una sala vuota con delle panche dove ci si sedeva la servitù e gli ufficiali austriaci. Non c'era all'epoca la buca dell'orchestra, perché appunto ancora non era arrivato Wagner con tutte le sue rivoluzioni. L'orchestra stava allo stesso livello del pubblico, e poi vabbè c'era questo famoso loggione dove andavano veramente i più poveri e i veri intenditori di musica. Durante lo spettacolo la luce rimaneva accesa, perché erano candele quelle che erano in sala, e l'unica cosa che poteva in un certo senso far oscurare un po' più la sala era il grande lampadario che veniva tirato su e giù all'inizio e alla fine degli atti o delle parti, come nel caso del Nabucco. La figura del direttore d'orchestra, che appunto lo accennava prima Barbieri, colui che decide, tra virgolette, poi ormai non è più così, decidono gli agenti e i cantanti, decide appunto il cast e un po' i tempi, l'interpretazione, la linea di visione della parte musicale dell'opera, non esisteva all'epoca. Esisteva il primo violino, aveva come unica funzione quella di far andare a tempo tutti quanti gli orchestrali. Diciamo, l'interpretazione musicale come la intendiamo oggi non era ancora un'idea che
assolutamente,
esisteva.
Assolutamente no, anzi non esisteva proprio la figura dell'interprete, perché spesso era il compositore stesso ad essere interprete, nel senso che era lui a dare le indicazioni ai cantanti, era lui a scrivere anche le ultime note poco prima di andare in scena, cambiando passaggi, tagliando, aggiungendo, no? Quindi il vero interprete, diciamo, era veramente il compositore che seguiva direttamente le prove, per esempio, che erano molto più lunghe di quanto accada adesso, tra l'altro. E poi tutto tutto non sarebbe esistito senza la figura fondamentale dell'impresario. L'impresario era molto di più di quanto non immaginiamo noi oggi. Oggi sono i direttori artistici, i sovrintendenti, ma allora l'impresario era colui il quale prendeva dai nobili la gestione del teatro, perché i teatri erano di proprietà dei nobili, o di famiglie singole o appunto di associazioni, come dicevi tu prima, di palchettisti, no? Coloro che i quali possedevano i palchi, e decideva tutto lui: scene, costumi, titoli, compositori, librettisti, cantanti. Era un veramente un deus ex machina, per questo Merelli è così importante nella vita di Verdi, no?
E poi, tra l'altro, non esisteva neanche il regista.
Assolutamente.
Verdi poi diventerà regista di se stesso nelle più in là con gli
disposizioni sceniche, sarà lui proprio a stabilire una certa regia. Sì.
Esisteva il direttore di scena, praticamente, insomma, che fungeva un po' da organizzatore di tutto quanto. Comunque, sbrighiamoci che oggi stiamo durando troppo. Allora, cosa succede nell'ultima parte del Nabucco? Nabucco è imprigionato appunto in questa prigione e sente le trombe che annunciano la futura morte di Fenena, perché Fenena, essendo ebrea, era stata condannata a morte da Abigail, e quindi proprio in questo momento c'ha un barlume di lucidità e torna a essere il Nabucco che abbiamo conosciuto fino adesso, però con il pentimento, perché appunto questa follia, diciamo, gli ha aggiunto un po' di magnanimità, quindi è diventato buono. E proprio in questo momento di redenzione arriva Abdallo, che voi dite chi è Abdallo? Abdallo è un fido di Nabucco, con degli ermigeri che sono venuti a liberarlo, e proprio in questo momento lui che fa canta una bella cabaletta che non ci guasta mai.
C'è veramente ben poco di sommesso, no? Come tonalità in questa cabaletta, in questa quarta parte che abbiamo appena ascoltato.
Eh sì, una cabaletta sommessa è difficile da ascoltare.
Direi che non è ancora mai stata inventata, vediamo se qualcuno la inventa. Marcia funebre.
Ecco.
Siamo in questo piazzale dove Fenena sta per essere giustiziata, e naturalmente Fenena, proprio nel pieno della sua angelicità, si dona già di schiusa il firmamento. Ah, vedo l'ora de morì, che bello, che bello, che bello. Proprio mentre il boia sta per ucciderla, arriva Nabucco che salva tutta la situazione. In questo momento la statua dell'idolo dei babilonesi esplode, si frantuma, e questo vuol dire che è un segno di Dio che vuole che noi torniamo tutti quanti a casa. Proprio in questo momento arriva Abigail, che qui è una cosa che lo dicevamo pure prima, mentre voi sentivate i pezzi, noi commentavamo questa cosa. Praticamente la scelta più brutta, più drammaturgicamente sbagliata che Verdi abbia mai fatto in tutta la sua carriera artistica è questo finale del Nabucco. Però ha deciso che a un certo punto doveva finire l'opera, quindi arriva Abigail che si è pentita, si è avvelenata, e muore. E quindi vissero tutti felici e contenti. Zaccaria arriva, mette la corona in testa a Ismaele, seguendo Geova sarai dei regi il re, seguendo Geova sarai dei regi il re. Pum, finisce e tutti se ne vanno a casa.
Happy end.
Happy end.
Non poteva mancare.
A sorpresa.
Ma c'era anche qualche cosa di più. È vero che è incomprensibile, però Verdi già da questo periodo era ossessionato dall'idea della brevitas, della concisione, della brevità.
Sì.
Tutti i quarti atti o ultimi atti dell'opera di Verdi di questo periodo finiscono repentinamente,
sì,
così.
È vero.
No? E c'è una certa logica anche drammaturgica tutto sommato, no? In questo. E poi comunque questo piaceva molto al pubblico. E poi dobbiamo dirlo in finale, no? Che dopo il Nabucco e l'enorme successo che cade addosso a Verdi, ogni problema sembra risolto. Certamente non ci sono più né propositi di suicidi né propositi di terminare la carriera. Nel cast di Nabucco c'è una signora che si chiama Giuseppina Strepponi, che ancora non è niente per Verdi, ma conterà moltissimo nella sua vita,
che sarà la sua compagna
per tutta la vita. E quindi insomma amore, successo, denaro, insomma l'happy end non è soltanto nel Nabucco, ma anche poi nella vita,
anche
di
nella
Verdi.
Vita di Verdi.
E vissero tutti felici e contenti, insomma, anche noi. È giunto infatti la fine del tempo a nostra disposizione, ma prima di salutarvi io come al solito devo ricordare i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net e il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Saluto e ringrazio per la preziosissima collaborazione Jacopo. Ciao Jacopo.
Grazie e buona giornata a tutti.
E Guido Barbieri.
Alla prossima.
Da Chiara Falcone è tutto e dunque appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.